Bluesland, un blues come forse non l'avete mai sentito prima, una vecchia storia piantata nel contemporaneo, di e con Maurizio Pugni.
Molti artisti, se non tutti, da ragazzi hanno sognato di essere uno dei loro miti musicali e passato magari del tempo davanti allo specchio ad emulare, cantare o suonare in playback sognando ad occhi aperti. Io, per esempio, sognavo di essere Ritchie Blackmore dei Deep Purple e lo imitavo, risultando ancor più goffo di quello che ero, visto oggi a distanza di tempo e con un senso estetico che si è andato gradualmente plasmando al mio quotidiano. A proposito di emulare, questo era solo un piccolo assaggio di I'm Free Man, un gruppo di artisti rock molto conosciuti che per realizzare un album di rhythm and blues utilizzarono dei pseudonimi per questioni contrattuali. Nel disco, realizzato nel 1970 con il nome di The Green Bullfrog Sessions, erano presenti musicisti come Ritchie Blackmore e Ian Paice, appunto dei Deep Purple, con i nomi rispettivamente di Boots e Speedy. Ma veniamo alla nostra storia. Mary Jane Jones, giovane e talentuosissima cantante gospel nata in Virginia, cresce con l'ossessione di essere come Aretha Franklin. La imita in tutto, modo di cantare, pose, capigliatura, tutto. Nel 1969 ha 27 anni, esattamente gli stessi di Aretha, che però era già la diva del soul che tutti conosciamo, ed è in giro a cantare con un gruppo gospel chiamato Great Gate, insieme a colui che la scoprì, il reverendo Billy Lee, il quale sosteneva di sentire nella voce di Mary Jane tutte le tribolazioni che cantava. Infatti, fino a quel momento, la vita della giovane cantante non era stata per niente facile. Un marito morto giovane che la lascia vedova con un figlio ed un secondo marito alcolizzato e violento con cui ha tre figli e da cui subisce violenze e soprusi fino al 1968, anno in cui si fa coraggio e divorzia, rimanendo però sola a crescere quattro figli. Inizia quindi per sopravvivere a cantare le cover dei musicisti Motown in piccoli club per $10 a sera. Ma il sogno di essere come Aretha Franklin non l'abbandona e la sua vera storia paradossale, comune anche ad altri artisti black, inizia qui. Don't play. Thank you. sì, questa era l'immensa Aretha Franklin, Don't Play That Song You Lied, dall'album A Brand New Me, una raccolta strepitosa di brani registrati assieme alla Royal Philharmonical Orchestra, un album che vi consiglio di cuore. Continuando la nostra inverosimile storia vera, arriviamo al punto in cui una sera, in un piccolo ex negozio di alimentari convertito in nightclub, Mary Jane stava interpretando al millimetro, quindi forse è meglio dire stava clonando, il brano Respect. Questo brano, che lascio sfumare sotto alla mia voce, scritto ed inciso nel 1965 dal grande Otis Redding, venne ripreso da Rita nel 1967, che ne invertì il testo, scambiando i ruoli, diventando subito un inno sia dei movimenti femministi che di quelli che lottavano contro le forme di discriminazione a danno degli afroamericani. Insomma, alla fine della sua performance, Mary Jane, forse grazie ad un pubblico probabilmente annebbiato dal whisky, venne confusa per la vera Rita. In breve, alla fine di quello show, gli si avvicina un certo Lavelle Hardy, un parrucchiere di 24 anni che si esibiva come sosia di James Brown. A proposito di James Brown, c'è un album del 1970 intitolato Soul on Top, realizzato assieme ad un'orchestra diretta ed arrangiata dal grande Oliver Nelson. Un disco pazzesco. Lasciamo andare per un po' il suo classico It's a Man's World, in questa versione sangue e sudore.
This is a man's world, mm-hmm. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or girl. Oh! Listen to me now, let me tell you, this is a man's world. This is a man's world, mm-hmm. But it wouldn't be nothing. Without a woman or a girl. Yeah, yeah. Hey, 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 hey. Man made the car to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electric light. Take us out of the dark. Man made the boat for the world, like a told me that no man dark. This is a man's world. Oh! Nothing but a woman or a girl. Yeah, 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 yeah. Yeah.
Dopo questa sberla di energia torniamo alla nostra storia. Lavelle Hardy, il parrucchiere imitatore di James Brown, rimase quindi sbalordito da quanto Mary Jane fosse identica ad Aretha Franklin. E come disse lui stesso, uguale dalla testa ai piedi, stessa carnagione, stessa altezza, stesso aspetto, ma soprattutto le stesse lacrime. La invitò quindi ad andare in tour con lui, ma Mary Jane in un primo momento rifiutò dicendo di non aver denaro per permettersi un viaggio fino a Richmond, in Florida. Hardy gli racconta quindi subito due frottole, che sarebbe stata pagata con $1,000 per 6 concerti e che avrebbe aperto come opening act i concerti ufficiali di Aretha Franklin in persona. Ed è così che la Jones si fece ingenuamente prestare i soldi per un biglietto di sola andata da uno strozzino. Una volta arrivati in Florida, dove era prevista la prima data, Mary Jane Jones scopre che non ci sarebbe stata nessuna Rita e che altresì sarebbe stata lei ad esibirsi all'Executive Motor Inn di Richmond e nemmeno in quanto sosia, ma proprio come The Queen of Soul. Era solo l'inizio di una serie di bizzarrie, misfatti, rapimenti, minacce ed arresti. Al rifiuto di continuare sopraggiunsero le minacce del parrucchiere cantante. La stessa Jones racconta: minacciò di gettarmi nella baia dicendomi possiamo facilmente sbarazzarci del tuo corpo gettandolo in acqua, mentre continuava ad urlare tu sei la vera Rita Franklin. L'incredibile verità è che la Jones era solo uno degli innumerevoli impostori ricattati e fatti esibire come se fossero delle vere star. La gente conosceva gli artisti soprattutto dalla voce e dalle immagini di copertina dei dischi e cadeva facilmente in trappola. Roy Tempest, un vecchio promotore musicale, ammise candidamente di aver industrializzato questa truffa, portando in Europa molti falsi artisti. Postini, lavavetri, conducenti di autobus, spogliarelliste, reclutati negli Stati Uniti e fatti esibire ad esempio come Temptations. I Platters furono in causa per anni con alcuni gruppi che si spacciavano per la band, guarda caso cantando The Great Pretender, il grande simulatore.
Oh yes, I'm the great pretender.
Lo lo avrete certamente riconosciuto, era Freddie Mercury in una sua reinterpretazione, era il 1987, 32 anni dopo la pubblicazione dell'originale, del famoso brano di Platters. Questa versione è stata recentemente utilizzata nel 2020 come traccia di chiusura dell'animazione giapponese diretta da Hiro Kaburachi, intitolata appunto Great Pretender, ora su Netflix. Ritorniamo su questo assurdo romanzo reale. Chissà quanti avranno creduto di aver visto in quegli anni Aretha Franklin. Ed invece era Mary Jane Jones? La tragedia nella beffa è che alcuni di questi falsi erano controllati dalla mafia newyorkese, la quale riusciva per molto tempo a farla franca, soprattutto in quanto non esisteva il web o la TV satellitare, quindi, oltreoceano, pochi sapevano che faccia avessero realmente tali artisti. La nostra Jones si trovò quindi rappresentata dal giovane parrucchiere. Tutto questo mentre Mary Jane, sotto minaccia, viveva con un hamburger al giorno, fatta sparire nei camerini appena terminati gli spettacoli e tenuta nascosta in una camera d'albergo, lontana dai propri figli rimasti con la nonna. Il paradosso è che mentre Mary Jane interpretava chi non era nella realtà, Aretha Franklin, che stava promuovendo il suo album Soul 69, viveva una profonda crisi di identità personale. «Devo ancora scoprire chi sono veramente», dichiarò in un'intervista. Nei due mondi rovesciati erano molto più simili di quello che dimostrava l'estetica sia fisica che vocale. Entrambe spaventate dai voli aerei, insicure per la scarsa istruzione, entrambe madri giovanissime, Aretha rimase incinta del primo figlio a 12 anni, ed entrambe con alle spalle un matrimonio violento. Questa storia andò avanti fino a quando i legali della Franklin non si accorsero della truffa. Mary Jane Jones e Lavelle Hardy furono quindi arrestati proprio mentre si preparavano per un concerto. Hardy fu incriminato di falsa pubblicità e Mary Jane sostenne di essere stata sequestrata, minacciata, ricattata e nutrita con poco più di un panino al giorno. Aretha Franklin testimoniò in tribunale e sorprese tutti con la sua dichiarazione sostenendo «È Hardy che deve essere processato, non questa ragazza». E così fu. Mary Jane, senza un soldo, si presentò comunque di fronte al procuratore per perorare la sua causa, fino in fondo, e far conoscere alla gente la sua vera storia. L'uomo credette alla Jones, ma volle sapere come aveva fatto ad abbindolare così tanta gente. Ed è fatto vero che lei si mise a cantare facendo restare di stucco il procuratore stesso e facendo saltare le pareti dell'intero tribunale. Parole sue. Come in un film, fuori dal tribunale c'era ad aspettarla un grosso avvocato ed imprenditore bianco, tale Ray Greene, che, appassionatosi alla sua vicenda, le propose di tornare a sue spese dai figli, un contratto con il suo nome d'arte, Vicky Jane Jones, e un anticipo di $500 in contanti, con la promessa che non avrebbe mai più mangiato hamburger per sopravvivere. Il 6 febbraio del 1969, presso lo Stanford Civic, si esibiva l'immenso Duke Ellington con la sua orchestra e Mary Jane era dietro le quinte. Ad un certo punto Ellington disse senza troppe spiegazioni: «Vorrei presentarvi una ragazza che due settimane fa è finita sulle pagine di tutti i giornali». La invitò a cantare «Every Day I Have the Blues». Lei chiaramente ammaliò tutti. Alla fine le diede un bacio sulla guancia dicendo ai fotografi: «L'avete immortalato?» Scatto che finì sulla famosa rivista Jet, in prima pagina. Da lì partì la vera carriera di Vicky Jane Jones, non più fatta di fame ma con un nuovo dolore blues dietro alla porta. La madre, forse stanca di crescere i quattro ragazzi, dopo un anno di tournée li mandò a vivere con il padre alcolizzato, dicendogli che Mary Jane li aveva abbandonati. Il più piccolo rimase talmente sconvolto che appena sentiva alla radio una canzone di Aretha Franklin correva a cambiare stazione. Tornata ad esibirsi nella sua città natale in Virginia, Mary Jane, davanti ai propri figli, non resistette al suo istinto materno, che prese il sopravvento. Quella sera, senza ripensamenti, lasciò il mondo dello spettacolo per dedicarsi a loro e ricantò anni dopo solo per diletto, fino alla sua morte avvenuta nel 2000, continuando ad imitare Aretha Franklin. Oggi, con la TV, i social, eccetera, sarebbe impensabile una storia come questa. Vi lascio con questo brano che scrissi ed arrangiai per la cantante di San Francisco Miss D, Sticky Situation, letteralmente situazione appiccicosa. Seguitemi su www.patreon.com/blueslam.
So crazy about you. Maybe a fool is what I am inside the sad story. Pretending that I never cared.
pretending that I never knew. I know that I am just in a sticky situation. It doesn't make no sense to fall so deep so fast with a lovely fantasy that's never gonna last. Pretending that I didn't care, pretending that I didn't know. I know that I am just in a sticky situation. Just thinking about the love and thinking of you, just thinking about. I'm not the only one that's having all the fun. You wanna have some. It's a sticky, sticky situation. It's a sticky. It's a sticky, sticky situation. It's so sticky.
It's a sticky situation.